19:31 minuti di un sabato 14 marzo. Buongiorno, questo è il Demone del Tardi. Io comincio dicendo così. Comincio dicendo che quella dell'adulatore è una delle figure sociali ormai centrali della contemporaneità. Di più, dico che l'adulazione è ormai il baricentro dello Zeitgeist. Ammazza, ho detto Zeitgeist, che fenomeno! Insomma, intendevo dire che l'adulazione scorre potente nello spirito del tempo, in un mondo di John e Paul, qui è pieno di Calboni e di Mark Rutte, non che sia una novità. L'ascesa esponenziale del fantozianesimo non passa giorno che non se ne abbia conferma alla corte dei miracoli dell'autocrate di turno. Quello che però mi ha colpito è che l'arte dell'adulazione è ormai talmente prevalente che anche l'intelligenza artificiale non è rimasta immune. Ad aprile dello scorso anno, OpenAI aveva rilasciato un aggiornamento del modello GPT-40. In corrispondenza di quell'aggiornamento ci si era accorti però che il comportamento del modello era diventato eccessivamente adulatore. OpenAI aveva spiegato che l'aggiornamento di GPT-40 era stato pensato per affinare la personalità di base del modello, cercando di migliorare l'efficacia attraverso una maggiore empatia e disponibilità. Tuttavia, l'algoritmo aveva finito per attribuire un peso eccessivo ai segnali di gradimento immediato da parte degli utenti, come i pollici in su o in giù su una risposta, trascurando invece il modo in cui le interazioni si sviluppavano nel tempo. Questo aveva portato il modello a produrre risposte iperaccoglienti e costantemente approvanti, ma prive di autenticità. OpenAI aveva dunque deciso di ritirare completamente l'aggiornamento e ripristinare la versione precedente del modello, ritenuta più equilibrata. Aveva inoltre illustrato una serie di misure in corso e in programma per migliorare il comportamento del modello e rafforzare la trasparenza del sistema. Sta di fatto che di lì in poi, però, poco sarebbe cambiato, e non solo per ChatGPT. I ricercatori dell'Università di Stanford hanno testato 11 dei modelli di intelligenza artificiale più diffusi, tra cui ChatGPT, appunto, e Gemini. Hanno analizzato oltre 11.500 conversazioni reali in cerca di consigli e la scoperta è stata universale. Ogni singolo modello ha mostrato un consenso nei confronti degli utenti superiore del 50% rispetto a quello di un essere umano. Cioè, significa che se ti rivolgi all'intelligenza artificiale ti dirà quasi sempre quello che vuoi sentirti dire, ti dice che hai ragione anche quando hai torto, anche quando stai ferendo qualcuno, e per questo ti rende una persona peggiore. I ricercatori hanno scoperto che i modelli di intelligenza artificiale convalidavano gli utenti anche quando questi ultimi descrivevano di aver manipolato qualcuno, ingannato un amico o causato un danno reale a un'altra persona. L'intelligenza artificiale non li ha contrastati, non li ha sfidati, anzi li ha incoraggiati. Poi hanno condotto anche un altro esperimento. 1604 persone sono state prese e hanno discusso di conflitti personali reali con le intelligenze artificiali. Un gruppo lo ha fatto con un'intelligenza artificiale di natura adulatrice, l'altro invece con una più neutrale. Il gruppo che si è confrontato con l'intelligenza artificiale adulatrice è diventato sensibilmente meno disposto a scusarsi, meno disposto a scendere compromessi, meno disposto a vedere il punto di vista dell'altro. L'intelligenza artificiale ha convalidato i loro istinti peggiori e se ne sono andati più egoisti di quando avevano iniziato. E qua c'è la trappola. I partecipanti hanno valutato l'intelligenza artificiale adulatrice come di qualità superiore, si fidavano di più, volevano usarla di nuovo. L'intelligenza artificiale che li rendeva peggiori sembrava loro il prodotto migliore. E questo crea un circolo vizioso, perché gli utenti preferiscono l'intelligenza artificiale che dice loro che hanno ragione. Le aziende addestrano l'intelligenza artificiale a mantenere quindi gli utenti soddisfatti. L'intelligenza artificiale diventa più brava a lusingare gli altri, gli utenti peggiorano nell'autoriflessione e il circolo vizioso si stringe. Ogni giorno milioni di persone chiedono a ChatGPT consigli sulle loro relazioni, sui loro conflitti, sulle loro decisioni più difficili. E ogni giorno dice quasi a tutti la stessa cosa, ovvero tu hai ragione, gli altri invece hanno torto, anche quando è vero il contrario. Il meccanismo delle bolle social non è molto dissimile. è profondamente consolidato e ha già provocato tutti i danni che poteva generare. L'effetto specchio delle bolle consolida e cementifica i bias confermativi e questo fa credere a tutti di essere persone migliori perché conformi al sistema di relazione di riferimento, mentre invece rende chiunque peggiore perché sempre meno capace di comprendere le ragioni degli altri. Insomma, siamo rane che bollono nella pentola dei social ed è qui che sento che mi sta per partire il pippone, anzi forse mi è già slittata la frizione sul pippone, lo sento arrivare come un'onda, ma siccome ormai penso di essere un professionista navigato, voilà, schivo il pippone con audace mossa da torero e restituisco subito la tragedia della durazione al palcoscenico leggero e ai suoi protagonisti. In cartellone questa settimana Donald Trump, Marco Rubio e le francesine di vitello nere da $145. Sì, lo so, l'avete già sentita questa storia. E questa è un po' la sfiga di arrivare sempre ultimi sul fine settimana quando le storie fighe sono già girate. Però una storia così bella, oddio bella, diciamo così eloquente, che riproporla ha sempre un suo perché. La storia di Donald, Marco e delle francesine di vitello nera l'ha raccontata il Wall Street Journal e comincia con la passione feticista di Trump per un modello di scarpa prodotto da Florsheim, centenaria azienda di calzature fondata a Chicago nel 1892. A Trump piacciono così tanto quelle scarpe che comincia a regalarle a ministri, parlamentari, amministratori delegati, anzi c'è anche una stanza già attrezzata di fianco allo studio ovale con le scarpe pronte da regalare a questo piuttosto che a quello. Sta di fatto che nelle ultime settimane quelle scarpe lì sono comparse ai piedi di molti dei suoi fedelissimi, dal vicepresidente J.D. Vance, al segretario di Stato Marco Rubio, a quello della difesa Pete Hegseth, a quello del commercio Howard Lutnick e via discendendo fino ai presentatori di Fox News, tutti con le stesse scarpe, tutti tendenzialmente grandi adulatori del presidente. Era stato lo stesso Vance, in dicembre, a parlare per la prima volta di questa mania di Trump. Dopo un incontro nello studio ovale aveva raccontato che a un certo punto Trump si è sporto dalla scrivania, ha guardato le sue scarpe e quelle di Rubio e ha detto «fanno proprio cagare». Poi ha preso un catalogo di Florsheim, lo ha fatto sfogliare anche a loro e gli ha chiesto di che misura dovesse prendergli le scarpe. Attenzione, domanda tutt'altro che innocua, perché, ha aggiunto Trump, si capiscono molte cose di un uomo dalla taglia delle sue scarpe. Tradotto, se uno ha il piede piccolo, ha anche il pisello piccolo, questo nella mente presidenziale. Ecco, se fino a qui il protagonismo della calzatura poteva farci immaginare che fossimo dalle parti di Cenerentola, di colpo si vira nel film di Pippo Franco, ma per approdare poi, per fortuna, alla commedia umana che da Balzac porta al secondo tragico Fantozzi. Il povero Rubio, infatti, da sempre oggetto del bullismo del suo presidente, che in virtù del suo 1,78 lo ha subito ribattezzato Little Marco, per non sentirsi giudicato, che cosa fa? Ordina un 45,5, pur non raggiungendo lui di piede il 43, forse il 42, e il risultato viene immortalato da un fotografo pochi giorni più tardi e finisce sui social network. Nella foto si vedono le Trump Shoes ai piedi di Rubio, che sono praticamente due barche con due dita di vuoto tra il tallone e la tomaia. L'effetto è quello di Filini quando noleggia il frac per la cena della Serbelloni Mazzanti viene dal mare e ha le maniche così lunghe da sembrare un mutilato. Ma Rubio invece non fa un plissé, docile come una pelle di daino, scarpe grosse e pur bisogna andare, perché l'umiliazione è sempre l'altra faccia dell'adulazione, anche se non sei l'ultimo degli impiegati, anche se non sei la matricola 7829/bis, ma sei il segretario di Stato. L'importante però è far cosa gradita al presidente. C'è anche un altro lato divertente ed emblematico di questa storia ed è, come racconta Samuele Finetti sul Corriere della Sera, che l'amore di Trump per Florsheim non è un amore corrisposto, anzi, non solo il proprietario dell'azienda Thomas Florsheim Jr. ha negato al Wall Street Journal di essere a conoscenza di questa passione presidenziale, ma scavando sul web si trova una sfilza di dichiarazioni durissime dello stesso imprenditore contro i dazi voluti da Trump, perché Florsheim produce dove? In Cina, con buona pace dell'America First, professato da Trump, e ha dovuto quindi vedersela con i dazi. dazi, che per la Cina erano arrivati al 145%. Abbiamo dovuto alzare i prezzi, ha spiegato, perché a un certo punto i dazi ci costavano più delle scarpe. Così in dicembre l'azienda ha fatto causa al governo federale, scommettendo che la Corte Suprema avrebbe bocciato i dazi, cosa che poi è accaduta il 20 di febbraio. Florsheim ha anche quantificato il salasso che aveva subito a causa dei dazi imposti da Trump, ovvero 16 milioni di dollari. E che cosa ha fatto? Li ha chiesti a titolo di risarcimento con tanto di interessi, alla faccia delle passioni di Trump per quelle scarpe.
Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, e fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Ve lo dico subito, sappiate che oggi farò casino, cioè me lo sento che farò casino, perché un po' sono stanco, un po' ho il deficit dell'attenzione, tanto che mi stavo già distraendo nel guardare la top 10 delle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 in Cina che sono avvenute poco fa, ma adesso provo a rimanere sul pezzo. Innanzitutto buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, il demone del tardi, le 9:44 minuti del mattino, abbiamo cominciato parlando dell'arte della adulazione. E a proposito di adulatori, restiamo sul pezzo parlando di Pete Hegseth, che è diventato un po' il volto della guerra in Iran attraverso i suoi briefing quotidiani. Bene, il merito di Hegseth è quello di essere stato, da conduttore di Fox News, un fan invasato di Trump fin dalla prima ora, ed è per quello che ora è a capo del Dipartimento della Guerra, per capirci. È come se Berlusconi avesse deciso a un certo punto di invadere la Francia nominando capo di Stato Maggiore Emilio Fede. Non sarebbe andata benissimo. Ecco, Hegseth è un Emilio Fede con velleità da tronista e uno spiccato senso per l'Antico Testamento. È uno che, per brillantina in testa, non è mai uscito dagli anni 50. Non so se ve lo ricordate, ma sembra Kenichi, l'amico di John Travolta in Grease, però vestito come uno che hanno appena invitato a un matrimonio di gangster. Il suo stile oratorio è un incrocio tra un candidato eliminato dal Grande Fratello, un radicale cristiano, tipo il venerabile Jorge nel Nome della Rosa, e un tredicenne che sta commentando una sessione di sparatutto su YouTube. Ora che appunto è diventato con i suoi briefing quotidiani il volto della guerra, ha scelto una postura che è quella del profeta invasato e insieme dell'angelo della morte. L'altro giorno, per esempio, ha chiuso la conferenza stampa quotidiana mettendosi a recitare le sacre scritture, Salmo numero 144.
On day 10 of Operation Epic Fury, we are winning. We're crushing the enemy in an overwhelming display of technical skill and military force. So I'll close with scripture, drawing strength from Psalm 144. Blessed be the Lord, my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle. He is my loving God and my fortress, my stronghold and my deliverer, my shield in whom I take refuge. May the Lord grant unyielding strength and refuge to our warriors, unbreakable protection to them and our homeland, and total victory over those who seek to harm them. And amen.
Ecco, dovendo scegliere, preferivo nettamente Samuel Jackson in Pulp Fiction con il passo di Ezechiele. Abbiamo sentito Ex dire cose tipo «Benedetto il Signore, mia roccia che addestra le mie mani alla guerra e le mie dita alla battaglia». Ecco, in confronto a Ex e a tutta la compa dei pastori evangelici che prega per Trump nello studio Ovale, ormai il Vaticano sembra Woodstock, una congrega di hippie senza Dio. E come altri della compa, Exet è uno affetto da una forma di narcisismo patologico. Notizia dell'altro giorno è che il Dipartimento della Difesa ha vietato tutte le fotografie durante le conferenze stampa perché Exet ritiene che alcune immagini che lo ritraggono durante le conferenze stampa siano poco lusinghiere. Dunque, il segretario del Dipartimento della Guerra, l'angelo vendicatore dell'operazione Furia Epica, il crociato tutto d'un pezzo che costringe gli Ayatollah a nascondersi come topi, lo ha detto lui, ha paura di venire male nelle foto. È un cucciolone insicuro, preoccupato che il mondo guardandolo non veda in lui Patton, il generale d'acciaio, ma pensi invece, ma che faccia da pirla? Ecco, c'ha questa preoccupazione qua ed è utile saperlo. È una sorta di vanità senza vergogna, forse per questo che Trump, anche lui, ama farsi statuare piuttosto che fotografare, perché anche lui, Trump, è uno che viene bene nelle statue. A dare un giudizio su Pete Hegseth è stato, tra gli altri, Steph Schmidt, che è uno stratega politico statunitense che aveva lavorato, per esempio, alle campagne di George W. Bush, John McCain, Arnold Schwarzenegger, e che è stato uno dei fondatori del Lincoln Project nel 2019, è un progetto in opposizione a Donald Trump e alla sua leadership all'interno dell'ambito repubblicano. Schmidt ha scritto questa cosa qua: Pete Hegseth è un indegno disonore, privo di ogni qualità, di integrità, decenza e di saggezza che un uomo, il cui lavoro implica mandare altri a morire, dovrebbe possedere. È insensibile, crudele, arrogante, egoista, estremista e molto stupido. È un cartone animato nato dalla fantasia masturbatoria di un adolescente dopo aver visto troppi film tipo Alba Rossa. È inadatto e poco serio, una scimmia con una pistola, una vera oscenità americana, un cancro marcio per la Repubblica. Questo è il consulente delle campagne di George W. Bush, John McCain e Schwarzenegger, tanto per capire da dove arriva il giudizio. Però Hegseth ha anche dei difetti e comunque anche qualche pregio. Per esempio, a suo modo è un genio assoluto. Ieri ha fatto per esempio una scoperta pazzesca e l'ha comunicata nell'ultimo briefing, dove ha detto: quello che impedisce di attraversare lo stretto di Hormuz è che l'Iran spara contro le navi. Ma cazzo, veramente? Eureka! Quindi non era il mare mosso, non erano le foche che sbarravano la strada, è l'Iran! Pazzesco! E quindi che si fa? Cazzo, ci vorrebbe un piano. E il piano di Trump è quello che ha comunicato ieri, ossia, ha detto, le navi tirino fuori le palle e attraversino Hormuz. Solo che Trump, che è uno che il servizio militare lo ha saltato, è uno che, più che con i capitani coraggiosi, sta solitamente dalla parte dei furbi contrabbandieri macedoni, altro che tirare fuori le palle e attraversare Hormuz. Per quanto riguarda i piani militari, invece, citofonare Netanyahu. Si sappia comunque che non si tratta di una guerra, questo è stato chiarito, non si tratta di una guerra, bensì di una escursione. Esatto, l'ha definita proprio così Trump, un'escursione. Ve lo faccio anche sentire.
We did an excursion. You know what an excursion is? We had to take a little trip to get rid of some evil, very evil people. It should have been done for 47 years. They've been killing our people.
Abbiamo fatto un'escursione, dice, sapete cos'è un'escursione? Dovevamo fare un viaggetto per sbarazzarci di alcune persone malvagie, molto malvagie, che per 47 anni hanno ucciso la nostra gente. Un giornalista poi gli ha chiesto, scusi presidente, ha detto che si tratta di un'escursione, però ha anche detto che si tratta di una guerra, quindi delle due quale? E lui ha risposto, beh, entrambe le cose, è un'escursione che ci terrà fuori dalla guerra, per loro è una guerra, per noi invece si è rivelata più facile di quanto pensassimo. In un'altra circostanza un altro giornalista gli chiede, lei ha detto che la guerra è completamente conclusa, ma il suo ministro della difesa ha detto invece che questo è solamente l'inizio, quindi quale delle due? E anche qui Trump ha risposto, si potrebbe dire entrambe le cose. Una delle domande invece che ancora non hanno avuto risposta è perché Trump abbia deciso di dare inizio a questa guerra. Trump a un certo punto ha detto che la decisione di attaccare l'Iran l'ha presa su suggerimento di Exet, Witkoff e Kushner, cioè di un ex conduttore televisivo, un promotore immobiliare con cui giocava a golf e suo genero. Ottimo, che cosa potrà mai andare storto? Poi però Carolyn Leavitt, la portavoce della Casa Bianca, in un raggiante rosa kimono Pyongyang, ha spiegato che l'attacco è avvenuto perché il presidente ha avuto un presentimento. Praticamente un paragnosta, un presentimento come Giucas Casella, praticamente mia zia che sentiva l'arrivo del temporale quando le facevano male le ossa, uguale. E proprio come mia zia, Trump ha risposto qualche ora fa al giornalista della Fox che gli chiedeva quando sarebbe finita la guerra. Sentiamolo, il giornalista gli chiede quando finirà la guerra e lui risponde:
When are you gonna know when it's over?
When I feel it.
Okay.
I feel it in my bones.
Quando lo sento, devo sentirlo nelle ossa, esattamente come mia zia. Ecco, più o meno questo è il quadro della situazione. Intanto, mi è partito un bon bong. Intanto, nei soli primi 6 giorni di guerra, l'escursione è costata 11,3 miliardi di euro e tenete conto che ora siamo già 2 settimane della guerra che era già stata vinta dopo 24 ore, ma intanto sono ancora lì, ma non si sa perché, forse per vilipendio di cadavere. Poca cosa comunque di fronte a quanto lo stesso dipartimento guidato da Exet, che a questo punto non è più il dipartimento della guerra che fu dipartimento della difesa, ma è il dipartimento dell'escursione, dicevo, a fronte di quanto lo stesso dipartimento ha speso nel solo settembre del 2025, cioè 93,4 miliardi di dollari, la spesa più alta mai registrata in un singolo mese dal 2008. Come mai? Tutti questi soldi che nemmeno avevano ancora provato a invadere la Groenlandia a settembre del 2025. Allora funziona così. Settembre è l'ultimo mese dell'anno fiscale e i fondi assegnati annualmente al Dipartimento, se non vengono spesi, vanno perduti. È il cosiddetto principio use it or lose it, usali o perderli. E per non perderli, Exet e compagnia, che cosa hanno fatto? Si sono dati alla pazza gioia. L'organismo di controllo governativo Open the Books, che ha analizzato i registri di spesa federali, ha scoperto che in quel mese lì, settembre 2025, il Pentagono ha speso 15,1 milioni di dollari in costate di manzo, 6,9 milioni di dollari in code di aragosta, 2 milioni di dollari in granchio reale dell'Alaska, 1 milione di dollari in salmone, tutto questo a settembre, ancora 139.224 dollari in ciambelle, 124.000 dollari per macchine per il gelato, che così se lo fanno in casa, bravi. La domanda è, ma quanto cazzo mangiano al Pentagono? Ma nemmeno Salvini, Homer, Simpson messi insieme riuscivano in un mese a mangiare tutta quella roba lì. E comunque, già che c'erano, hanno speso 26.000 dollari per i tavoli per la preparazione del sushi, vabbè dai, neanche tanto, e 12.000 dollari in cesti di frutta, che fa bene a tante vitamine vitamine utilissime se devi attaccare l'Iran. E siccome gli restavano ancora molti altri soldi da spendere, hanno deciso di spendere 225 milioni di dollari a settembre per l'arredamento, cifra che includeva 12.000 dollari di portafrutta, giusto, visto che avevano comprato tanta frutta, e oltre 60.000 dollari per poltrone reclinabili Herman Miller. Nel complesso, il Pentagono ha speso più soldi per l'arredamento a settembre 2025 di quanto non avesse fatto in oltre un decennio. Da segnalare inoltre, tra gli acquisti, un pianoforte a coda Steinway & Sons da quasi 100.000 dollari per l'abitazione del capo di stato maggiore dell'aeronautica e un flauto giapponese da 21.750 dollari più svariate altre cose tipo 3.160 dollari in sticker di Dora l'esploratrice, Frozen e Paw Patrol. Ci sono anche 5,3 milioni di dollari per i nuovi dispositivi Apple, che alla fine sono forse la roba più sensata qui in mezzo. Complessivamente, quello che hanno speso nel solo mese di settembre del 2025 supera l'intero budget militare annuale di Canada e Messico messi insieme e raggiunge una cifra che solo 9 paesi al mondo eguagliano nell'arco di un anno intero. Tutto questo con la firma di Pete Hegseth, che era stato naturalmente un grandissimo sostenitore del Doge, perché il Pentagono e il popolo americano, diceva, devono sapere quando si spendono i soldi e dove vanno a finire. Settimane dopo, milioni di americani avrebbero perso i loro sussidi durante la più lunga chiusura governativa nella storia degli Stati Uniti. Molti altri rischiano di perdere l'idoneità al programma di assistenza alimentare a causa di una crociata repubblicana che ha aggiunto requisiti lavorativi più severi al programma. E poi c'è l'inflazione, e poi c'è il prezzo della benzina, e poi ci sono altre cose che però adesso vediamo nella seconda parte della trasmissione, perché sono già le 9:57 minuti e a me tocca fare il countdown, che dice sostanzialmente meno 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come sempre, auguri, buon anno, pubblicità e torniamo tra un attimo.
It's time to get away. It's time to get away from you. It's time to get away. It's time to get away from you. You brought a lot of money, but me, I'm catching tiny tummy. You make me sleep, I try and try, but you undermine me, uh-huh, and I start to be sensible, if you know what I mean. And so it's time to get away, it's time to get away.
It's time to get away, cantano LCD Sound System, ma per quanto mi riguarda invece è il solito tempo di accelerare, perché è il solito momento in cui mi rendo conto di avere troppe cose da stipare in una scatola troppo piccola. E allora, di fronte a tutto quello che sta succedendo in Iran, c'è l'ONU che ha condannato Israele e Stati Uniti per l'attacco. Ricordiamo però, giusto per dimensionare le cose, quello che vale oggi l'ONU. L'ONU è quell'organismo il cui Consiglio di Sicurezza è stato presieduto la scorsa settimana da Melania Trump. Ecco, per capirci, a proposito, tra poco ci sono gli Oscar. Trump ha detto che Melania è il documentario in testa a tutte le classifiche di Amazon, ma se nessuno nell'Academy si è degnato di nominarla agli Oscar, e quindi attenzione perché potrebbe invadere l'Academy. Detto questo, restiamo sugli effetti collaterali della guerra in Iraq, perché ci sono gli economisti di Bloomberg che vedono il prezzo del petrolio viaggiare verso i 160 dollari al barile. Già quella sarebbe una quota devastante. A 200 dollari al barile saremo tecnicamente tutti morti. Come ricordavamo ieri, c'è una suggestiva teoria che sostiene che l'estinzione dei dinosauri sia stata causata proprio dal petrolio a 200 dollari al barile. Può essere assolutamente, può essere stato quello oppure l'asteroide. In ogni ogni caso, con il petrolio a $200 al barile, c'è il rischio che le comiche finali le vedremo al buio. Trump dice: con il prezzo del petrolio che sale, stiamo guadagnando un sacco di soldi, ma siccome è una brava persona e non vuole guadagnare tutto lui, ha rimosso le sanzioni al petrolio russo per far guadagnare un po' anche Putin. Intanto negli Stati Uniti il prezzo della benzina è ormai così alto che, per distrarre gli americani dal costo del pieno, Trump dovrà rendere pubblici un po' di file di Epstein. Ora ho le idee un po' più chiare, perché credo di aver capito come funziona. Per distrarre l'America dagli Epstein Files, Trump ha attaccato l'Iran, solo che ora, con il gallone di benzina che costa quanto un pick-up, gli effetti della guerra gli stanno causando più danni dei suoi rapporti con Epstein. Quindi, per distrarre gli americani dagli effetti della guerra in Iran, gli toccherà rendere pubblico qualche chilo di file di Epstein. Ma siccome con quello che c'è lì dentro non farà certamente una bella figura, poi gli toccherà provare a distogliere di nuovo l'attenzione degli americani dai file pubblicati, provando ad attaccare qualcun altro, magari la Groenlandia, che è rimasta un po' lì nel dimenticatoio. Solo che mica lo entusiasmi il mondo MAGA conquistando la Groenlandia, anzi c'è il rischio che poi gliene venga chiesto pure conto, e quindi per far dimenticare la Groenlandia dovrà inventarsi qualcos'altro, per esempio la denuncia di nuovi clamorosi brogli, sempre orditi dai democratici, ma stavolta magari con la complicità del Portogallo, cosa che lo obbligherà ad attaccare il Portogallo con il baccalà che arriverà rapidamente a $200 al barile. E dopo essere rimasto impantanato per settimane in Portogallo senza riuscire a conquistare il Portogallo, pur essendosi proclamato nuovo re del Portogallo, dovrà trovare il modo di far dimenticare agli americani il Portogallo, rilanciando, che ne so, la leggenda dei gatti di Springfield mangiati dagli immigrati, magari aggiornandola un po' per non fare proprio un riciclone, magari facendo in modo che a essere mangiati dagli immigrati siano questa volta i procioni del grande stato dell'Oklahoma. Solo che se poi sta roba non funziona, per distrarre gli americani gli tocca attaccare la Calabria, e lì sono cazzi, ma questo lo vediamo tra poco. Però, mentre il mondo è in fiamme per una guerra idiota che lui stesso ha scatenato, Trump che cosa stava facendo? Stava facendo i balletti sulle solite note di YNCA insieme al pugile podcaster noto al mondo come Jack Paul. Insomma, la sintesi perfetta tra il dottor Stranamore, Gianluca Vacchi e il nonno rimbambito. Tra una mossetta e l'altra, appunto, ne ha approfittato per lanciare Jack Paul in politica, a dimostrazione della particolare propensione dell'amministrazione Trump per quelli che pestano. Vi ricordate, no, che proprio la puntata scorsa parlavamo del modello Fratelli Bianchi? Bene, a dimostrazione di ciò, il direttore dell'FBI, Kash Patel, quello che ha preso l'aereo di Stato per andare a inciucarsi negli spogliatoi con la nazionale di hockey che ha vinto le Olimpiadi, lui, Kash Patel, ha appena annunciato che i lottatori della UFC, Ultimate Fighting Championship, la principale organizzazione mondiale di arti marziali miste con sede a Las Vegas, addestreranno gli agenti dell'FBI, e ha definito la cosa un'opportunità storica affinché la polizia sia ancora più preparata per difendere il popolo americano. Vale la pena ricordare che la UFC è presieduta da Dana White. Dana White è un signore che è legato a Trump da un rapporto di vecchia data e a lui deve tantissimo. La sua carriera è iniziata a Las Vegas nel mondo degli sport da combattimento. Prima faceva l'istruttore di box, poi nel 1992 fonda la Dana White Enterprise, con cui gestisce la carriera di alcuni grandi fighter. E lì acquista la UFC, non lo fa direttamente, ma i soldi li mettono i fratelli Frank e Lorenzo Fertitta, suoi amici d'infanzia attivi nel settore dei casinò. Lui viene nominato presidente, ma gli inizi non sono buoni. Tra la fine dei 90 e il 2000 la MMA stanno nell'occhio del ciclone per la loro violenza. Il senatore repubblicano dell'Arizona, poi anche candidato presidente repubblicano John McCain, ne è inorridito e definisce MMA lotta tra galli umana. La UFC viene messa al bando in 36 stati, ha difficoltà a trovare un emittente che trasmette i suoi show. Ed è in questo periodo di crisi che arriva l'aiuto di Donald Trump. Il Trump Taj Mahal Casino di Atlantic City accetta di ospitare gli eventi UFC, e da lì sarà una crescita esponenziale, con la UFC che diventa un super colosso dell'intrattenimento sportivo da 1,67 miliardi di dollari di ricavi all'anno, ma anche una piattaforma mass mediatica che si è schierata in maniera totale al fianco di Trump, così come la World Wrestling Entertainment, guidata quella da Linda McMahon, che è stata quella Linda McMahon, che è stata nominata da Trump segretaria all'istruzione subito dopo l'inizio del mandato. Dana White si è sempre dimostrato estremamente riconoscente nei confronti di Trump e viceversa. Per intenderci, appena insediato, Trump ha fatto in modo che Dana White entrasse nel consiglio di amministrazione di Meta, ed ora eccoci qua all'addestramento del FBI. Va detto che Trump in settimana si è occupato anche di calcio. Dopo aver scritto su Truth che avrebbe sterminato tutti gli iraniani e che per lui era un onore farlo, sempre su Truth poco dopo ha scritto che la nazionale di calcio iraniana è benvenuta ai mondiali, però ha aggiunto: non credo sia appropriato che vengano perché rischiano la vita. Grazie per l'attenzione, Donald J. Trump. Tradotto: noi li accogliamo se vengono gli iraniani ai mondiali, li accogliamo a braccia aperte, però se vengono li ammazziamo. Firmato Donald J. Trump, grazie per l'attenzione. Tutto questo dal premio FIFA per la pace assegnato da Infantino. Ma intanto, questo è il momento in cui mi perdo i pezzi. Dov'ero? Eccolo qua. Dicevo che a un certo punto, in quell'anderianda tra Epstein Files, Iran, Groenlandia, Epstein Files, Portogallo, eccetera, Trump sarebbe finito ad attaccare la Calabria e lì sarebbero stati un po' problemi. E Trump in questi giorni infatti deve affrontare non solamente l'Iran, ma altri nemici, forse addirittura più insidiosi dell'Iran. Uno è la Calabria, e adesso ci arriviamo. L'altro sono le carpe. Allora, vi raccontavo settimana scorsa come nel mezzo della conferenza stampa sull'attacco a Teheran, Trump si fosse incantato e si fosse messo a parlare delle tende. Questa volta, nel mezzo della fiumana di tweet su Truth che riguardano la guerra in Iran, a un certo punto è andato in fissa con le carpe e ha scritto: sto lavorando con la governatrice Gretchen Whitmer per cercare di salvare i grandi laghi dalla minaccia della carpa. La carpa asiatica, una specie violenta e distruttiva che sta rapidamente prendendo il sopravvento sul lago Michigan e su tutti gli splendidi dintorni. Chiederò ad altri governatori di unirsi a questa lotta, compresi quelli di Illinois, Wisconsin, Minnesota, Pennsylvania, Ohio, Indiana, New York e naturalmente il futuro governatore del Canada, lo chiama così, Mark Carney, che sarò felice di contribuire a questa nobile causa separatamente. Sto anche lavorando, dice, per salvare il grande lago salato nello Utah, che in breve tempo, se non si interviene, rimarrà senza acqua. Questo si aggiunge, dice, a tutto quello che sto facendo, solo Trump può farlo, maiuscolo, firmato presidente Donald J. Trump, di nuovo maiuscolo. Quindi l'Iran, le carpe asiatiche, ma soprattutto, dicevamo, la Calabria. Titolo: la Calabria che resiste al diktat di Trump, non manderemo via i nostri medici cubani. Se uno non sa esattamente che cosa è successo, va giustamente in confusione: che cazzo c'entrano Trump, la Calabria e i medici cubani. Allora, partiamo dal fatto che Trump vuole chiudere i conti con Cuba. Per Trump Cuba è una specie di Groenlandia tropicale con i casinò al posto degli iceberg, che era poi, a parte gli iceberg, la stessa visione che avevano Lucky Luciano e Meyer Lansky nei fastosi anni 50, con la riviera scintillante di Grand Hotel presa a modello da Witkoff e Kushner per i rendering di Gaza. Bene, fin qui Cuba e... Trump da tempo ha preso di mira tutti coloro che si stanno avvalendo dell'opera dei medici cubani. Se vuoi rimanere amico degli Stati Uniti, i medici cubani devi cacciarli. E finora sono riusciti a convincere uno dopo l'altro Paraguay, Guyana, Bahamas, Saint Vincent, Grenadine, Antigua, Barbuda, Santa Lucia e da ultimi Guatemala e Honduras. Tutti questi paesi hanno dovuto interrompere, per rimanere amici degli Stati Uniti, i programmi di cooperazione sanitaria con Cuba e hanno rispedito a casa tutti i medici che avevano assunto. Trump e Rubio tipo Landini e la CGIL hanno sostenuto che Cuba sfrutti i propri medici all'estero trattenendo i 2/3 del loro stipendio. Questa è la motivazione che hanno addotto. Soldi, dicono, che aiutano il regime cubano a sopravvivere. E qui si arriva appunto alla Calabria. Perché la Calabria? Perché nel 2022 la Calabria, mossa da disperazione, ha utilizzato le norme dell'emergenza Covid per reclutare anch'essa 321 medici cubani, anche se in realtà, dicono, ne occorrerebbero almeno 1000. Tutto questo per cercare di far stare in piedi la sanità in Calabria. Questa storia, che ci dice molto dello stato della sanità italiana, ci dice altrettanto del delirio in cui siamo immessi. Perché, accortosi Trump che i medici cubani operavano anche in Calabria, ha mandato lì il suo emissario Mike Hammer, un nome che è un nome letterario, tradotto Michele Martello, che si è visto con Roberto Chiuto, il governatore della Calabria, e anche a lui ha detto: se vuoi rimanere amico degli Stati Uniti, i medici cubani li devi licenziare tutti quanti. Ma, e qui c'è il salto di qualità rispetto a quelle pappe molli di paesi che hanno ceduto di fronte alle pressioni americane, la Calabria ha detto no. La Calabria ha detto no a Trump, altro che l'Iran. Insomma, calabresi di tutto il mondo, unitevi contro l'imperialismo americano, perché se Trump vuole andare a combattere la Calabria, lì probabilmente sono davvero rogne. E forse tutto questo ci aiuta a leggere anche in modo diverso la visita di J.D. Vance, che aveva fatto a Bucinasco, probabilmente anche lì era tutta una questione legata e connessa. Dalla Calabria però alla Puglia, adesso sto cercando di andare gran velocità. Perché alla Puglia? Perché l'Italia è tornata grandissima protagonista dello scenario internazionale grazie a una dichiarazione che ha bloccato tutte le rotative in settimana. Escluso sorprendentemente da Sanremo, Albano è tornato al centro dell'attenzione dichiarando: sono stato il primo sequestrato dai Pasdaran. L'incredibile aneddoto svelato a distanza di 50 anni, racconta Albano. Ho cantato in Iran 3 volte, la prima a giugno del 1969, ci portai anche Romina. C'erano 50.000 persone ad aspettarmi all'aeroporto di Teheran. La polizia ci venne a prendere sotto l'aereo, ci portò direttamente in hotel. Nel tragitto la follia, macchine che ci seguivano suonavano il clacson e cantavano a squarciagola le mie canzoni. Fu un successo pazzesco, un trionfo. Poi tornai nel 71, chiamato dalla sorella dello Shah. La terza volta però è quella che ricorda meglio, e certo non con piacere. Dice infatti: infine, in Iran ci andai un'ultima volta nel 73. In questo caso vi posso assicurare che fui il primo sequestrato a Teheran. E continua: stavo iniziando il trionfo dei Pasdaran. Appena arrivato in aeroporto, notai subito che qualcosa non andava. E morale della favola, fui sequestrato 1 mese in hotel. Io mi rifiutai di cantare, non volevano pagare né restituirmi gli impianti luci e audio che una volta portavano con loro gli artisti. Intervenne la Farnesina e gli chiede il conduttore che lo ha intervistato. No, risponde Albano, neanche l'ambasciatore. Chiamarono un colonnello dello Shah di Persia, che si rese conto della situazione. Dopo 2 giorni alla fine fui liberato. Quindi occhio che la radice delle tensioni tra la Repubblica Islamica e l'Occidente comincia probabilmente con il rapimento di Albano nel 73. Ecco, alcuni fanno notare però, per esempio quelli di Rolling Stone, che è un po' difficile che i Pasdaran abbiano rapito Albano nel 73, visto che la rivoluzione islamica è del 78-79, ma forse si è solo sbagliato con le date. Ciò che conta è che da allora nulla fu più come prima, e soprattutto teocrazia canaglia, che ti prende proprio quando non vuoi, ti impedisce di rientrare in Italia e tornare a casa in Puglia con i tuoi. Teocrazia canaglia e via di questo passo. Ecco, per la precisione, ci sarebbe a questo punto anche da rievocare di quella volta che Pippo Baudo litigò con Khomeini. Non è una cazzata, è tutto vero, ma ci porterebbe un pochino fuori strada. Speriamo gli iraniani non si ricordino né del precedente con Albano e nemmeno del precedente con Pippo Baudo, e che ascoltino piuttosto le parole del ministro degli esteri Tajani.
Sayyid Antonio, risale al mubashira allati tuwajihunaha al-yawm li Tehran. basta missili, basta droni, basta bomba atomica, basta missili a lungo raggio, si può vivere in pace anche senza armi atomiche e anche senza missili a un lungo raggio.
Ma adesso entriamo finalmente nel regno delle fiabe.
Nel mio cuore di fiabe da narrà, venite con me nel mio mondo fatato per sognare. Non serve l'ombrello e il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me, basta un po' di fantasia e di bontà.
Uno Stato che porta via i bambini a mamma e papà non è lo Stato dove voglio crescere i miei figli. In questi mesi le abbiamo provate tutte per la famiglia nel bosco, ricorsi, ispezioni ministeriali, petizioni, appelli, niente. Niente, le cose vanno sempre peggio. Cosa rimane da fare? Andarci, ci andrò. Questa settimana ci andrò, non da vicepresidente del Consiglio, da ministro, da papà. Mi sembra che quei tre bimbi che hanno vissuto per anni felici con mamma, papà, casetta e animali siano alla disperazione. Ci andiamo, ci vado personalmente da papà, da Matteo. Basta l'obiettivo, con le buone maniere ma con determinazione, perché non ne possiamo più, è riportare a casa quei tre bimbi e riunire quella famiglia.
Hey ho! Hey ho! Ecco, la fiaba, come avete sentito, è quella di Salvini e la casa nel bosco, fiaba raccontata da papà, da Matteo, che aveva avuto anche un prequel natalizio che però adesso non facciamo in tempo ad ascoltare. Ecco, semioticamente parlando, alla vicenda del bosco, Salvini applica lo schema Biancaneve, la casa nel bosco e quella dei nani, la famiglia e Biancaneve, e la magistratura è la regina cattiva che si trasforma in strega. Specchio, specchio delle mie brame, chi è il più tremendo del reame? Naturalmente il CSM. Di fatto Salvini è uno che si è formato giuridicamente sui fratelli Grimm e il posto che si era riservato nella fiaba era di entrare in scena come il principe azzurro o come Zorro, sì, meglio come Zorro, giungendo a cavallo nel bosco dopo una faticosa giornata di padel. Solo che il papà della famiglia nel bosco gli ha rovinato il finale, perché gli ha detto da papà di restarsene a casa, che già ne avevano abbastanza di cazzi e che ci mancava pure che arrivasse lui, anche perché un ministro dei trasporti in un bosco non ha tecnicamente una minchia da fare se non al massimo occuparsi di ponti tibetani o delle liane che però stanno nella giungla. E quindi Matteo è rimasto lì da papà, da Matteo, con determinazione, nel boschetto della sua fantasia, col fottio di animali inventati da lui. Ha trovato però il sostegno di Romina Power. Eccola qua, abbiamo avuto Albano sull'Iran. Non potevamo non avere Romina Power sulla famiglia nel bosco. Romina Power che ha tuonato sui social. Anche io e Albano vivevamo così, come osano.
Stile di vita che i coniugi Trevelyan hanno scelto e che oggi è al centro di accese polemiche è molto simile a quello della famiglia Carrisi.
Nostalgia, nostalgia canaglia.
Così, dopo il cantante di Cellino San Marco, che qualche mese fa aveva offerto a Nathan e Catherine una casa e un posto di lavoro nella sua tenuta pugliese, ora anche Romina prende posizione a favore della coppia, pubblicando un post che la ritrae assieme ad Albano e i loro quattro figli, con un commento eloquente: l'altra famiglia del bosco. La cantante non nasconde il suo disappunto per la gestione della questione. Negli anni 60, scrive in un altro post, io e Albano eravamo la famiglia nel bosco, solo che facevamo anche tournée ed incidevamo dischi. Se qualcuno avesse fatto a me ciò che stanno facendo a questa povera mamma, io sarei diventata una tigre. Due storie molto diverse, certo. Da una parte i palchi di tutto il mondo, dall'altra il silenzio del bosco e una vita scandita da ritmi più semplici.
E dunque, Salvini, Romina, e al contrario del Salvini fiabesco che abbiamo sentito, Meloni, che però è stata più sul registro dell'horror, tipo Nel bosco, Era una notte buia e tempestosa, categoria Bibbiano 2 La vendetta. Ma sia lei che Salvini hanno convenuto su un punto fondamentale, cioè che i cattivi della storia sono i magistrati che rapiscono i bambini, e l'argomento è che va tutelata innanzitutto la potestà genitoriale, anche se per esempio, come in questo caso, i genitori non mandano i figli a scuola. Solo che la Meloni, che difende i genitori del Bosco che non mandano i figli a scuola, è la stessa Meloni che ha fatto approvare con tanto di fanfare il decreto Caivano, che ha trasformato l'inosservanza dell'obbligo scolastico da contravvenzione a delitto, per cui è prevista una pena detentiva e la perdita della potestà genitoriale per chi non manda i figli a scuola. Tradotto, una posizione nega l'altra, anche se si tratta sempre della stessa Meloni, ma tanto dai che vuoi che sia, l'importante è che si faccia campagna, e dopo una volta era tutta campagna, oggi è tutto Bosco, e dove c'è Bosco c'è referendum, ed è stata una settimana scoppiettante quella della campagna referendaria. A Meloni, che di solito è una piuttosto spiccia, devono aver suggerito di provare a tenere un profilo da statista, ed ecco quindi che si è cimentata con un video tutorial delle ragioni del sì destinato ai social, della durata di 13 minuti, 13, praticamente la corazzata Kotionkin del video tutorial. Considerando che il livello di attenzione dell'utente medio di TikTok non va oltre i 6 secondi, difficile che qualcuno sia andato oltre il, diciamo, di apertura, forse nemmeno Nordio. A compensazione però, Meloni ha provato a giocarsi la carta pop tentando di arruolare Sal Da Vinci. Neanche il tempo di pensarlo che entra Gratteri a gamba tesa e dichiara che il vincitore di Sanremo vota no. Tocca a quel punto a Sal Da Vinci in persona scendere in campo per dire che lui non vota. Non vota no, ma non vota nemmeno sì. Al massimo accussi, segue accapigliamento di Gratteri con quelli del Foglio, vieni qua a dirlo, ci vediamo fuori, ovvero dopo il referendum, seguono minacce di reciproche querele. Intanto gli esegeti del referendum e della hit parade ricordano che mica è la prima volta che quesiti referendari e musica leggera si incrociano pericolosamente. Il precedente è la canzone Sì, interpretata da Giuliana Cinquetti, che fu pietra dello scandalo in occasione del referendum per l'abrogazione del divorzio nel 1974. Complice la nostalgia della Cinquetti, le acque sembrano acquietarsi quando a sorpresa irrompe redivivo il PM Woodcock, che va ancora più indietro del tempo e tira in mezzo addirittura il padre del socialismo italiano, Filippo Turati. Racconta Woodcock che Turati diede sì appoggio esterno a De Gasperi per le leggi a tutela dei lavoratori minori e delle donne, ma non per la separazione delle carriere. Il riferimento è alla cosiddetta legge Carcano, che però è del 1902, quando De Gasperi andava ancora a scuola. Ops! Inoltre Turati non ha mai dato alcun appoggio esterno a De Gasperi, non per inimicizia né per ostilità politica, ma semplicemente perché morì in esilio in Francia nel 1932, mentre il primo governo De Gasperi arrivò solamente 14 anni dopo, nel 1946. I tafferugli storici restano però sugli spalti, mentre il centro del campo lo guadagna Giusy Bartolozzi, che non aveva tanti minuti di celebrità dai tempi gloriosi e recenti del caso Almastri. Se vince il no, dice il capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, indagata appunto per il caso Almastri, scappo dall'Italia. Se vince il sì, invece, ci togliamo di mezzo la magistratura, perché la magistratura è un plotone di esecuzione. E dove lo dice Giusy Bartolozzi che la magistratura è un plotone di esecuzione? In Sicilia, dove dei giudici hanno fatto una mattanza. Perfetto, è come se fosse andata a casa Cervi a dire che i fratelli Cervi erano collaborazionisti del nazismo. Dimissioni? E invece no. Bartolozzi dice in 10 secondi quello che Meloni, travestita da statista, aveva provato a mascherare in 13 minuti, ovvero quale sia l'uso che la destra potrebbe fare dell'esito del referendum, che è cosa ben diversa dal merito del referendum. Talmente scomposta però l'uscita di Bartolozzi che sul fronte del sì si percepisce l'effetto Zdeng, che è quello del boomerang che, se ti torna indietro e ti prende in testa, fa per l'appunto Zdeng. Ci si aspetta perciò che Meloni torni ad indossare un costume da statista ancor più statista. Invece di disorientata forse dal pallottoliere dei prezzi della benzina, entra in modalità Bartolozzi pure lei. Attenzione alle date. 19 febbraio, Meloni. La campagna referendaria non sia lotta nel fango. Bene. 8 marzo, Meloni. No alla propaganda spicciola. ancora bene. 12 marzo, Meloni con il no, immigrati illegali, pedofili e stupratori rimessi in libertà, perfetto. Paese avvisato, mezzo salvato, immigrati, pedofili e stupratori in libertà. E inoltre non ci sarà campo, finirete i giga, non troverete parcheggio, arriveranno le zanzare, vi si scaricheranno le pile del telecomando, avrete l'acne e troverete una casa in casella, una Atari non pagata del 2016, una Atari sanguinosa, oltre naturalmente a tutto il classico corredo di carestie, pestilenze e piaghe bibliche assortite che fanno parte del repertorio della polarizzazione. Che cazzo! Insomma, la conclusione perfetta di una campagna referendaria in cui Nordio è volato in elicottero come Robert Duval a mitragliare le ragioni del no e Gratteri rispondeva come un Viet Cong tenendo alte le ragioni del no. Una campagna referendaria in cui ci hanno infilato dentro di tutto, da Garlasco a Salda Vinci, dal curling alla famiglia nel bosco. Sorprende che non siano entrati nel dibattito anche il Mani di Ricci nel derby e l'uso spregiudicato dell'ananas sulla pizza, ma non escludo possa accadere proprio ora in vista del traguardo in fondo al voto. Manca ancora una settimana. Insomma, una maionese impazzita, tutta propaganda e zero merito, in cui nel solito bianco e nero senza mezze misure se la sono giocata Licio Gelli e il comunismo, Orban e le toghe rosse, i fascisti che marciano su Roma e i magistrati che rapiscono i bambini in un derby tutto fumogeni e canti da curva dove chi non salta traditore è. E con questo sono arrivato proprio sul filo di lana, aggiustando un po' qui un po' là, cercando di sfidare le leggi della compenetrazione dei solidi. Magari ho fatto un po' casino, speriamo non troppo. Ci vediamo con il Demone del Tardi la prossima settimana. Adesso la linea va al GR. Buon weekend a tutti da Gianmarco Bacchi, grazie per esserci stati, ciao.